Dunque, nella convinzione che Alcibiade non possa vivere appieno nella condizione in cui si trova, nonostante apparentemente sia una condizione agiata, positiva, Socrate rivolge una questione determinante al giovane. E la domanda è questa: con quale speranza vivi? Cos'è che vuoi davvero? Cosa ti interessa? Perché se tu vivi semplicemente di ciò che già hai e sei, sei già morto. Non ti basta, non ti può bastare. Con quale speranza vivi? A cosa sei attento? A cosa ti rivolgi? Chi vuoi essere davvero? Che tipo di persona sei? Chi sei? Te lo dirò io. Questa è la precisazione del maestro. Tu, prosegue, ritieni, non appena ti presenterai di fronte al popolo ateniese, che mostrerai agli ateniesi chi sei, che sei degno di essere onorato, come né Pericle né quanti altri mai lo furono. E una volta acclarato questo, dimostrato questo, pensi che avrai un potere grandissimo nella città e che qualora tu sia potentissimo qui, lo sarai anche fra gli altri greci, ma anche fra i barbari e quanti abitano nel nostro stesso continente e in Europa tutta e poi in Asia. E io ho l'impressione, anche in queste cose, che tu non vorrai vivere per queste sole, se non riempirai del tuo nome e della tua potenza tutta l'umanità. Pensi inoltre che, fatta eccezione per Ciro e Serse, tu ritenga che nessuno sia stato degno di essere ricordato. Che tu abbia realmente questa speranza, lo so bene e non lo congetturo. Forse tu potresti chiedere, dato che sai che ho ragione, che cosa c'entra questo Socrate con la ragione che tu dicevi di spiegare, cioè il motivo per cui non mi abbandoni. Io, per parte mia, ti risponderò che tu riesca a portare a compimento tutti questi tuoi progetti senza di me. Non è possibile. Ciò che qui Socrate ha enunciato è il futuro glorioso che Alcibiade ha in mente per sé. Che cosa speri? Ecco che cosa crede di sognare, di desiderare per sé Alcibiade. Alcibiade pensa di presentarsi all'assemblea, cioè di entrare nell'agone politico e di diventare potentissimo in Atene, più potente dell'attuale potente, cioè di Pericle, e da nulla di meno dei più grandi sovrani dell'epoca antica, come Ciro, come Serse, quindi noto in Grecia, nell'Europa tutta, per tutta l'umanità. Alcibiade sogna di diventare un uomo di fama e di potenza. Ma Alcibiade si chiederà: perché mai mi rammenti tutto questo? Che c'entra questo? E notate la finezza e di nuovo l'ironia di Socrate. Si rivolge ad Alcibiade dicendo: io ti risponderò, oh caro figlio di Clinie e di Nomache. Perché c'è ironia? Attenzione! Come si sta ora rivolgendo Socrate ad Alcibiade? Evocando i nomi di suo papà e di sua mamma, caro figlio di Clinie e di Nomache. Tu sogni questi grandi destini di gloria e di potenza? Bene, io vedo di fronte a me un ragazzo che ha un papà e ha una mamma. Tu sei un figlio, tu sei un ragazzo. Questo è il tuo presente, che va guardato con principio di realtà, direbbe ai nostri tempi qualcuno che ha letto Freud. Dunque, che tu riesca a portare a compimento tutti questi tuoi progetti senza di me non è possibile. Tu, Alcibiade, tu, figlio di tuo padre e di tua madre, e non è un'offesa, badate bene, è semplicemente ricollocarlo nello stato della sua famiglia, della sua età, di ciò che lui è, È un ragazzo ed è bene che questo sia. Senza nulla togliere e anzi proprio per sostenere quella grande ambizione. Perché tu possa tener fronte a questa grande ambizione che nutri in te e che dunque dice chi sei. Apro una parentesi importante. Il desiderio non è canzonato qui da Socrate, badate bene. Anzi, il desiderio, come ci insegnano i grandi maestri, tanto dell'antichità quanto dell'età contemporanea, il desiderio dice chi siamo. I nostri veri desideri, non i semplici bisogni momentanei, i desideri esprimono il nostro spirito, la nostra individualità più propria. È nell'ascolto del desiderio che continuamente ci pungola dal di dentro che noi siamo di fronte allo specchio della nostra identità più autentica. Badate, il nostro desiderio, che è da conoscere, che è da scoprire, già che potrebbe essere sporcato o nascosto da quello che potremmo invece chiamare una mimesi sociale. Tra tanti desideri noi dobbiamo scoprire quello che è il nostro e che ci dice chi siamo, non il semplice rispecchiamento, che ne so, di un gioco di società. Di una mimesi sociale significa il desiderio di somigliare a un gruppo di appartenenza, per esempio, e quindi desiderare ciò che i nostri pari desiderano o dicono di volere, ma non è quello che realmente ci appagherebbe della nostra specifica individualità. Sognare il sogno di altri non è sognare il proprio. Ora, Socrate, che con pazienza, con attenzione, a lungo ha studiato, ha considerato qual è la natura individuale di Alcibiade, può dirgli: mio caro figlio, perché tu riesca a compiere questo desiderio, hai bisogno di me, hai bisogno di un maestro, hai bisogno di qualcuno che ti prenda per mano e ti conduca non in una direzione diversa da ciò che è più propriamente tuo, ma che ti consenta davvero di capire cosa vuoi e come ottenerlo. Tale è l'influsso, scrive Platone, tale è l'influsso che ho, che io Socrate ho, sia nei confronti delle tue cose, sia di te. Perciò credo che il Dio, da un pezzo, non permetta che io discorra con te e io ho atteso fino a quando non l'avrebbe permesso. Come infatti tu nutri speranza nella città, allo stesso modo anche io mi aspetto che da te mi sia riconosciuto un grandissimo potere, dopo averti mostrato che sono meritevole di ogni considerazione da parte tua e che nessun tutore, né parente, né nessun altro è in grado di offrirti il potere che desideri, fatta eccezione per me, ovviamente con l'aiuto del Dio. Notate l'approfondimento del tono. Non siamo più a un livello di ammiccamento, di approccio occasionale, né di chiacchiera, né di confronto accademico. Qui siamo a un livello di profonda osservazione di sé che richiede una profonda accettazione del rapporto con l'altro. Dunque l'attenzione è diventata davvero trepidante. Ascoltami bene, Alcibiade. Io ho un grande influsso, una grande influenza su di te, ma affinché questo influsso, questa influenza possa agire, bisogna che tu mi riconosca un potere grandissimo. Tu cerchi di essere potente nella città. Io, per avere influenza su di te come maestro, dunque per poterti accompagnare nella ricerca di ciò che sei, di ciò che hai, di ciò che davvero vuoi diventare, ho bisogno che tu mi riconosca un potere. Vedete di nuovo la relazione interpersonale, fortissima. Socrate non può semplicemente imporsi autoritativamente ad Alcibiade, non può semplicemente comandare ad Alcibiade quello che sa essere il suo bene. Socrate ha bisogno che sia lo stesso Alcibiade a concedergli potere, a vedere nel maestro Socrate questa potenza di influenza nel riconoscimento di sé. Alcibiade può arrivare a conoscersi e dunque a lavorare, a prendersi cura di se stesso, se si lascia guidare, se concede a Socrate di esercitare il potere sullo stesso Alcibiade. Dunque tu, Alcibiade, mi devi riconoscere un potere. Questo potere è grandissimo, ma senza il tuo riconoscimento, il fatto che tu veda che io ti sono maestro, se non sei tu a porti in questa condizione di discepolato, il mio potere svanisce, per quanto potentissimo. E io, Socrate, sono meritevole di ogni considerazione da parte tua. Socrate era ben consapevole della sua forza di maestro, tanto che egli sa bene che nessun altro potrebbe sostituirsi a lui, né un tutore, né un parente, né un altro in genere sarebbe in grado di offrirti il potere che desideri. Questa è la posta in gioco. Alcibiade desidera il potere. Che tipo di potere? Lo ha già dichiarato con baldanza, è il potere politico. Socrate comprende questo desiderio, ma lo approfondisce, dice: guarda, dobbiamo studiare che cosa sia potere. Anche io ho un potere grandissimo. Socrate è andato alla radice di che cosa significhi potere. Provate a sentire la forza di questo verbo. Alla lettera, potere ha un significato. Io posso. Posso cosa? Solo Socrate lo può insegnare. Quando eri più giovane, e prima di essere pieno, come mi sembra, di così grande speranza, il Dio non mi ha permesso di discutere con te affinché io non sprecassi fiato. Anche qualche riga sopra, ricordate, ha citato il Dio, questo demone, che ha permesso a Socrate di parlare ora, che gli ha impedito di parlare precedentemente perché il tempo non sarebbe stato opportuno. C'è una bella parola greca che dice il tempo come occasione propizia. La parola non è chronos, che indicherebbe il tempo calcolato, il tempo degli orologi, il tempo del calendario, ma è kairos, è l'ora propizia, è il momento da cogliere, perché è quello che sarà efficace per realizzare ciò che intendiamo. Ora il demone ha consentito, dunque c'è questo lavoro profondo da svolgere, comprendere quando è il tempo propizio per l'ascolto, per lo studio, per la conoscenza di sé. E questo tempo si compie nell'incontro col maestro. Quando il discepolo non è pronto, è inutile che il maestro parli, tanto il discepolo non presterebbe attenzione alcuna. Ma quando il tempo è maturato, quando il tempo opportuno, il maestro lo riconosce e anche il discepolo si apre a questa meraviglia dell'ascolto. Infatti, dice Socrate, ora tu mi puoi ascoltare. Ecco il primo potere. Tu hai un potere di ascolto. Non è questione da poco. Prima non lo avevi questo potere, non avevi questa capacità. Ed è questa ora da sfruttare. Dunque vedete questa dinamica complessissima del rapporto conoscitivo. Ci si conosce attraverso il confronto con l'altro, questo altro che mi diventa maestro nella conoscenza di me stesso. Ma tutto questo ha un proprio tempo, ha un proprio modo, non è casuale, richiede questa dimensione protetta dell'attenzione e dell'ascolto individualissimo, individuato. O Socrate, aggiunge Alcibiade, di molto appare a me più strano ora, da quando hai iniziato a parlare, di quando mi seguivi stando in silenzio. Eppure anche allora lo eri, e molto. Questa stranezza, questo modo di essere di Socrate così diverso da tutti gli altri. Socrate è davvero una persona speciale, è davvero il maestro. Quando tace e quando parla, è lo stile di vita, il modo di essere di Socrate, di qualcuno che si è coltivato, di qualcuno che ha saputo far germogliare, far sbocciare appieno la propria anima. Socrate è all'altezza dell'umano pieno e dunque appare strano. Non è come i più, né quando tace né quando parla. E addirittura appare più strano adesso che parla. Già Alcibiade trovava strano Socrate. Un personaggio assolutamente non pari ad altri. E ora questa stranezza aumentata nella parola è sorprendente, è meraviglioso ciò che Socrate sta dicendo ad Alcibiade. Come sembra, se io ho in mente o no questi progetti tu hai stabilito, e anche se io negassi non riuscirei a persuaderti. Bene, Alcibiade dice: tu mi hai fotografato, diremmo noi con termini moderni, cioè tu hai visto chi sono, tu hai visto, senza che io avessi bisogno di esprimerli, quali sono i miei progetti. Anche se io li negassi, tu li hai fatti emergere. Qui già c'è un'interessante presa di coscienza di Alcibiade. Il maestro che mi conosce bene riesce a tradurre meglio di quanto io possa mai esprimere ciò che io sono e ciò che intimamente desidero. Lo fa emergere, lo porta all'evidenza e io mi riconosco in questo. Se allora ho veramente in testa questi progetti, com'è che con te sarà possibile che si attuino e senza dittenno? Puoi dirlo. Chiedi dunque se io sono in grado di fare un lungo discorso appunto del tipo di quelli che tu sei abituato ad ascoltare. Non è questo il mio compito, ma io sarei in grado di mostrarti, per quanto credo che le cose stanno così, qualora tu voglia darmi solo un piccolo aiuto. Basta poco a Socrate, è poco quello che chiede Alcibiade, ma è necessario. Tu ti devi affidare a questa capacità di ascolto. Questo è l'aiuto che Alcibiade chiede, è il primo passo. Pare difficile rispondere a delle domande? Non mi sembra difficile. Rispondi dunque. Ecco qual è la metodologia che Socrate propone ad Alcibiade, quella che dopo Platone sarà nota come metodo dialettico. Si affronta una questione attraverso domanda e risposta. Io attraverso delle domande faccio emergere delle questioni e tu prova a rispondermi. Attraverso le tue risposte emergerà ciò che ci importa indagare. Rispondi dunque, insiste Socrate. Tu discepolo risponde. Attenzione che qua giochiamo al capovolgimento. Chi risponde è il discepolo. Interroga, dice Alcibiade. Dunque ti interpello come se tu pensassi le cose che io dico. Come se tu pensassi le cose che io dico. Io farò emergere attraverso le mie domande, la mia interrogazione, il mio modo di interpellarti ciò che è già in te.